Alphaville.
Partiamo così un po' sincopati, anche un po' in anticipo, sono le 10.59, mi scuso per l'interruzione brusca del brano che stavamo ascoltando insieme, banalmente colpa mia, errore tecnico, stavo preparando la postazione per il passaggio di consegne e mi è scappata la mano sul cursore sbagliato, ma vabbè, questa è Alphaville, io sono Marco Pagani, ben ritrovati in questo 2023, speriamo di tenervi compagnia con argomenti sempre freschi e interessanti di attualità culturale, con me in redazione Barbara Camplani, Anna Pianezzola e Lina Simoneschi. Per oggi abbiamo pensato intanto di parlarvi tra poco della Tana del Bianconiglio, che è il programma che tra poco, in queste settimane, a partire da sabato, troveremo alle 16 a raccontarci la letteratura per l'infanzia. Ne parleremo con Letizia Bolzani, che sarà con noi al telefono. Poi ci spostiamo alle 11.30 sul treno, perché incontreremo Vittorio Emanuele Parsi in diretta telefonica dal treno, appunto. Lui è docente anche all'USI di relazioni internazionali e con lui parleremo delle anche inquietanti che ci sono tra quanto accaduto a Brasilia ieri e che abbiamo seguito tutti, la rivolta che ha visto invadere il Parlamento e le istituzioni della capitale brasiliana, e somiglianze, ripeto, con quello che è accaduto 2 anni fa a Washington, e anche somiglianze tra Trump e Bolsonaro. Insomma, c'è molto di cui parlare, analogie e anche riflessioni sul futuro delle democrazie. Alle 11.45 andiamo in cerca di Amleto, è uscito un libro dell'anglista Piero Boitani, professore emerito di letterature comparate alla Sapienza di Roma e all'USI di Lugano. Il libro si intitola appunto In cerca di Amleto e racconta appunto questa leggenda della mitologia scandinava. Alle 12.05 apre oggi e durerà 10 puntate uno speciale curato da Sandra Sain con Niccolò Fabi, Di cenere e non di fiamma. Ogni giorno una parola diversa raccontata dal cantautore italiano, che stasera tra l'altro sarà ospite di un evento in diretta proprio qui dal vivo agli studi radio. Alle 12.35 riprendiamo con i dibattiti, quest'oggi parliamo della Svizzera e dell'ONU. Sappiamo che ormai siamo nell'ONU, dal 1 gennaio scorso il mandato biennale all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e ne parleremo con Sascha Zala e con Thomas Migliarina, ex corrispondente RSI da Bruxelles. Questi sono in estrema sintesi gli appuntamenti. Jake Blunt con Didn't It Rain è il primo brano di oggi.
Didn't it rain, children? Oh, yes. Didn't it, you know, didn't it, oh, my Lord, didn't it rain? Well, it rained 40 days, it rained 40 nights, was no land nowhere in sight. God sent the raven to spread the news, hoist his wings and away he flew, to the east, to the west, north, to the south, all day, all night, how it rained, oh, tell me, didn't it rain? Rain, oh my Lord, didn't it, you know, didn't it, whoa, oh my Lord, didn't it rain? Knock at the window, knock at the door, crying, brother, can't you take a couple more? Brother said, well, your wallet looks a little thin, if you can't pay, you better learn to swim. Water rising
in the morning,
water rising
at noon,
water rising
in the evening,
keep rising all day long, keep rising all night long. Tell me, didn't it rain, 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 children? Rain, oh my Lord, didn't it? You know, didn't it? Whoa, oh my Lord, didn't it rain?
Thank you.
mommy, didn't it rain, 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 children? Rain, oh my Lord,
didn't it?
Didn't it?
No, it didn't.
Yes, didn't it? Walk, oh my Lord, didn't it?
Dinner It Rain, Jake Blunt. Sono le 11:04 minuti. La prima pagina di oggi ci porta a tra poco nel futuro, diciamo, a sabato, perché da sabato per 4 puntate fino al 4 febbraio Rete 2 proporrà Nella Tana del Bianconiglio. La cura questa trasmissione Letizia Bolzani, che è con noi al telefono e che saluto. Buongiorno Letizia, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Beh, di che si tratta? Partiamo ovviamente da qui.
Si tratta di un ciclo di 4 puntate, appunto, sulla letteratura per l'infanzia. Il titolo, Nella Tana del Bianconiglio, allude ovviamente al personaggio del coniglio bianco, Bianconiglio, insomma, White Rabbit, che è colui che spinge Alice, nel capolavoro di Lewis Carroll, ad attraversare una soglia, perché Alice vede questo coniglio che scende giù e anche lei scende giù, 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 proprio nel sottosuolo, ed entra in un altrove. E visto che la letteratura per l'infanzia è una letteratura che sempre, in un modo o nell'altro, ci fa attraversare delle soglie verso un altrove, era bello trovare questo richiamo con Alice, appunto.
Eh beh sì, perché di questo parliamo. È una trasmissione che in 4 puntate racconterà un ambito specifico della letteratura, quello per l'infanzia, del quale tu peraltro, Letizia, sei da molto tempo attenta osservatrice, potremmo dire esperta, per usare una parola che a me personalmente non piace molto, ma in questi casi è obbligatoria.
Beh sì, diciamo esperta, appassionata, la leggo con grande passione oltre a studiarla, ma è proprio perché credo che la letteratura per l'infanzia sia letteratura, letteratura tout court. Credo che la differenza sia con quella che noi chiamiamo letteratura generica, diciamo, sia che la letteratura per l'infanzia sono libri leggibili da tutti, bambini e adulti, mentre la letteratura per adulti a volte non è leggibile dai bambini, quindi sono libri davvero per tutti, quando sono buoni libri, ovviamente. Purtroppo la letteratura per l'infanzia ha spesso pagato un po' il pedaggio di essere considerata un genere minore, ma ancora adesso mi dicono: ah, ti occupi di letteratura per l'infanzia, che carino, le favolette, come se fosse un genere, come dire, un po' zuccheroso, un po'... Invece no, a volte è il più inquietante dei generi, quello che davvero ci fa provare, proprio per il discorso delle soglie, di questi attraversamenti che dicevo prima, anche uno spaesamento, no? Ci fa guardare al mondo con occhi un po' diversi, con prospettive che scardinano i luoghi comuni spesso, ecco, quindi è un genere che io amo molto anche per questo.
E mi par di capire nell'ascoltarti che non si tratta di un genere al quale l'adulto si può approcciare solo in funzione di preleggere in qualche modo qualcosa che poi va a essere raccontato ai bambini, può essere anche una lettura fine a se stessa anche per il lettore adulto.
Bellissimo questo che hai detto, sì, proprio sì, una lettura gratuita, proprio nel senso più puro della gratuità, che non deve servire a poi leggerlo ai bambini, benissimo, certo, se lo si legge per poi porgerlo ai bambini, ma può anche essere una lettura fino a se stessa, cioè proprio per il piacere di leggere dei libri belli, e questo assolutamente sì. E poi soprattutto anche una lettura che non deve per forza avere un messaggio, anche quando lo si porge ai bambini, perché un altro prezzo che ha pagato spesso la letteratura per l'infanzia è quello di essere stata considerata solo in prospettiva pedagogica. Del resto Benedetto Croce la considerava paternalisticamente la parente della musa bonaria della pedagogia. No, cioè non deve esserci un messaggio, non deve... le storie magari poi veicolano anche un messaggio, è benissimo, ma lo veicolano in quanto belle storie, punto. Storie belle da leggere tout court.
Ma questo approccio, beh, io intanto così approfondisco alcune mie curiosità, ma Letizia, questo approccio storico, così come è cambiato, tu citavi Benedetto Croce, ma ricordiamo comunque come in passato effettivamente sia stato usato come strumento spesso educativo, quello della letteratura per l'infanzia. Le fiabe, le grandi fiabe, i grandi racconti erano molto spesso anche orrorifici, perché volevano tenere i bambini lontano da pericoli o da cose giudicate negativamente, e lo facevano spesso ricorrendo a paure, anche molto, a traumi anche molto forti. Ma questo questo cambiamento nell'approccio, una letteratura che non è più per forza didattica, per forza verticale, si riflette anche in un cambiamento linguistico, cioè la letteratura scritta oggi da autori e autrici di oggi di letteratura per l'infanzia, in che misura è diversa rispetto a 100-200 anni fa?
Ma dunque, è vero che la letteratura per l'infanzia nasce proprio nel Settecento a scopo educativo, pedagogico. Le fiabe, diciamo, per le fiabe è un po' un altro discorso perché fanno parte del patrimonio orale, tradizionale, del folk tale, che non nasce rivolto ai bambini specificatamente, è solo poi con l'Ottocento, con i Grimm che si rivolgono ai Kinder, un Hausmärchen, quindi fiabe dei bambini del focolare, che si pensa al pubblico dei bambini. Però le fiabe nascevano più che altro per un pubblico anche di adulti, soprattutto di adulti, o popolare o un pubblico anche di cortigiani, pensiamo a Perrault, pensiamo anche a tanti altri raccoglitori di fiabe. Mentre la letteratura per l'infanzia nasce appunto pensata per i bambini nel Settecento, come giustamente sottolineavi, con una funzione educativa, e poi però i primi romanzi davvero per bambini, per ragazzi, nascono nell'Ottocento. Poi chiaro, i bambini potevano leggere anche prima, quelli che sapevano leggere, che erano pochissimi, ma leggevano magari riduzioni dell'Iliade, della Bibbia o Robinson Crusoe, Tartarino di Tarascona, quei libri lì, quei classici che non erano però pensati per i ragazzi. Poi hanno cominciato a nascere i classici nell'Ottocento, ma per rispondere alla tua domanda dipende, perché ci sono stati degli autori già nell'Ottocento che scrivevano in modo non verticale, non pedagogico, e ce ne sono alcuni nel 2023, insomma nel terzo millennio, che scrivono in modo estremamente pedagogico, perché vogliono fare passare il messaggio che bisogna accogliere il diverso, che non bisogna essere dei bulli, che eccetera eccetera. Benissimo, tutti messaggi eticamente altissimi e importanti, ma a volte anche oggi ci sono dei libri un po' così, quindi non è tanto in prospettiva cronologica, non è che oggi il linguaggio sia meno pedagogico di prima, dipende dagli autori e dipende dai libri.
È molto interessante anche questo aspetto, anche perché poi ci porta sempre a considerare i più piccoli come qualcuno a cui devi dare proprio la lezioncina semplificata al massimo, ma io ho come l'impressione che l'infanzia stessa, o comunque il giovane che legge questi romanzi anche moderni con questo approccio così pedagogico, un po' paternalistico, la sente questa cosa quando c'è,
sì.
O mi sbaglio?
Sì. Verissimo, i bambini la sentono. Io spesso appunto presento libri ai bambini o agli adolescenti, ed è un lavoro che mi piace molto fare perché mi risetta sempre in una grande umiltà, perché i bambini non sono gli adulti, non applaudono per convenzione. Se il libro non gli interessa, se sei in una scuola materna, gattonano e se ne vanno via. Se sei in una scuola elementare, tanto io non do i voti, non do le note, quindi loro non mi ascoltano. Ecco, quindi è bellissimo perché è una palestra di umiltà e di grande professionalità. Se il libro è bello, i bambini si incantano, e gli adolescenti spesso dicono: ah, questo libro non mi è piaciuto, perché si sente che l'ha scritto un vecchio che vuol sembrare giovane, no? Ecco, quindi il famoso messaggio. Se invece il libro è bello, vengono e ti dicono: stupendo, me ne dai un altro così. Ecco, quindi è molto importante che il libro sia bello, bello in quanto tale, non perché veicola chissà quale messaggio.
Letizia Volzani, prima di salutarci, allora, a me è già arrivato un messaggio, aspetta che se faccio in tempo te lo apro al volo e te lo leggo, perché è molto carino. La signora Volzani è bravissima, 4 puntate sono poche, molto efficaci le domande, grazie. Un saluto da un nostro ascoltatore, da Aurelio, grazie mille Aurelio.
Grazie.
E prima di salutarci, dicevo, 4 puntate sono poche effettivamente, però intanto tu ci stai lavorando in maniera molto attenta, quindi saranno ben cesellate. Ci vuoi dare qualche anticipazione, almeno sulla prima?
Volentieri. La prima sarà... ho cercato di fare 4 puntate che riguardano 4 tendenze attuali della letteratura per ragazzi. La prima è una tendenza molto chiara al recupero dei classici, cioè sia classici tipo appunto Piccole donne, Il giardino segreto, che vengono finalmente riproposti con delle curatele bellissime, con delle traduzioni aggiornate, ma sia anche classici che non conosciamo o che conosciamo pochissimo, che vengono finalmente recuperati e riproposti. Quindi ecco, sarà una puntata su questo. Poi la seconda puntata sarà invece sulla poesia, perché non si considera mai la poesia per l'infanzia, che invece ci dà dei libri che io trovo meravigliosi, e soprattutto i libri di poesia ci ricordano che il linguaggio è suono oltre che senso, no? Noi siamo un po' in una cultura che privilegia il significato, ma al bambino piccolo la prima cosa che arriva sono i suoni, non i sensi. E quindi lui nasce immerso in un mondo di suoni, e ci sono delle poesie, poeti per l'infanzia straordinari. Poi ci sarà una terza puntata sulle tendenze per gli adolescenti, quindi graphic novel, fumetto, distopia, fantasy, eccetera, e una quarta puntata sui piccolissimi, perché un'altra tendenza è quella di non solo di pubblicare albi illustrati di qualità, ma anche libri per la primissima infanzia legati al progetto Nati per Leggere, quindi già nella fascia 0-3 anni, e gli ospiti saranno specialisti di massimo rilievo, diciamo, in questo ambito. Ecco.
Letizia, io dovrei lasciarti andare, ma ho un'ultima curiosità, perché quando tu parlavi di poesia per l'infanzia, a me è venuta in mente la mia di infanzia e quella di una intera generazione. Oggi non si usa molto, non si usa più molto imparare a memoria le poesie, ma io penso subito all'Infinito, a Leopardi, a Foscola, Montali, Sepolcri, insomma Pascoli, tutte le cose che da bambini abbiamo imparato ed eravamo bambini, ma quella non era poesia per l'infanzia. Qual è la tua personale, il tuo personale parere in merito a questa usanza ormai quasi del tutto scomparsa dalle scuole moderne di mettere il bambino di fronte a un testo anche impegnativo, se pensi all'Infinito, accidenti, a 6 anni, a 7 anni lo impari a memoria. E dall'altra parte però era già un approccio verso la poesia, una poesia che non era neanche scritta specificamente per un infante.
È bellissimo parlare con te, perché mi fai delle domande che mi piacciono molto e che necessiterebbero di risposte lunghe, parlare con te e con i nostri ascoltatori. Il mio personale, se vuoi un parere personale, visto che me lo chiedi, sì, credo che imparare a memoria sia stato e spero che possa essere ancora un valore meraviglioso. È importante senza punire se poi un bambino non se lo ricorda bene, eccetera, ma indurre e far vedere quanto sia importante anche ricordare a memoria delle poesie, io credo che sia veramente importante ed essenziale, perché ci richiama, cioè la poesia è memoria, ci riporta indietro. Ti dico questa cosa velocemente, io lavoravo, facevo del volontariato in case anziani, raccontavo storie, e loro più che le storie, gli ospiti, volevano poesie e le ricordavano tutte, anche se avevano fatto solo la terza elementare magari, eppure era un piacere sentire da loro ricordare La cavalla storna di Pascoli, L'infinito di Leopardi, Carducci, tutte queste poesie che sono leggibili a più livelli, quindi vanno benissimo anche per un bambino. Poi l'adulto magari ci vede altre cose, ma un bambino già ci sente dei ritmi, dei suoni, e già solo quello è meraviglioso.
Sì, poi trovo anche io stupefacente quando hai a che fare con persone anche molto anziane, come magari non si ricordano quello che hanno fatto ieri, ma ti tirano fuori dal cassetto veramente pezzi interi a memoria. Io ho conosciuto persone che recitavano a 90 anni suonati interi canti della Divina Commedia, ed è qualcosa di fronte alla...
È un patrimonio.
Di fronte a cui si può rimanere solo in silenzio e grati per questo lavoro che è stato fatto su queste persone che loro hanno fatto quando erano bambini. Sì. Letizia, grazie. Ci troviamo allora sabato alle 16, giusto? Con la prima puntata?
Mi cogli alla sprovvista.
Sabato alle 16, confermo.
Sabato alle 16, ecco,
con Nella Tana del Bianconiglio, potremmo dire uno spin-off, per usare un termine moderno, di Alice, ma in realtà non è uno spin-off, sì, è una cosa, è un approfondimento sulla letteratura per l'infanzia in 4 puntate. Grazie Letizia, a risentirci.
Grazie a te e agli ascoltatori, a risentirci.